Siete tornati. Era un po' di tempo che non vi mettevo insieme. Chissà dove è andato il tuo suocero in questo tempo.
È tornato.
Lo salutiamo. Massimo Brambati.
Ciao Massimo, buon anno.
Ciao, buongiorno.
Buon anno.
Ciao Massimo, dove sei? Sei tornato in Italia? Sei in giro? Dove sei?
No, sono a Miami.
Miami Beach. Oh, ma questi americani si stanno impossessando della serie italiana.
Raccontaci un po', Massimo, dacci un po' di
proprietà americane, Massimo.
Ma che sta succedendo? È un risico internazionale calcistico da parte degli USA?
Ma che ne so io?
Ma dai, che sane cose non le vuoi dire, dai. Serie A americana, serie A americana.
No, non le so, queste cose non le so. Non parlo di cose che non so. Mi chiedete cosa che so, no, io ve ne dico.
No, c'è qualche news?
Qualcosina
c'è.
Che bolle in pentola.
Che bolle?
Sai, parlo qua e là. Le cose poi alla fine si vengono a sapere. Nel calcio tu lo sai meglio di me, Stefano.
Sì, è così.
È vero o no? Il diavolo fa le pentole ma non i coperti. È tutto
e si può dire qualcosina, che ne so, magari no, si può dire niente.
No, dipende che argomento trattiamo.
Ce n'è tante qui.
Aspetta,
il direttore, io.
Caro Massimo, dove vogliamo iniziare? Vogliamo iniziare.
Vabbè, dai, io posso.
Vai, vuoi iniziare tu?
Gliela lancio così.
La rete, gliela lancio.
A pallavolo quando alzi.
Lui schiaccia, però dopo. Dai, vai, dove alzi?
Beh, l'argomento è Juventus, Thiago Motta, Giuntoli, a te la parola.
Lo sapevo io.
Ho capito.
Gli hai messa proprio lì, tac. Adesso fai tu, Massimo.
L'hai messa lì in mezzo.
Dai.
Che ti devo dire? Che per esempio Perin è arrabbiato moltissimo.
Pure Perin.
Non ha giocato. Sì, perché non ha giocato la fase finale della Supercoppa, perché si aspettava, giustamente, siccome la Coppa Italia l'ha vinta lui, si aspettava di giocare la fase finale della Supercoppa. Come sarebbe stato giusto fare se ci fosse stata una dirigenza all'altezza, che dava questo consiglio all'allenatore. L'allenatore inesperto magari non ha intuito questa situazione, più che altro di spogliatoio, anche perché insomma, dai, non è che stiamo parlando, mi sembra, anzi, una più forte, una delle poche squadre al mondo dove c'è più forte il numero 12 e il numero 1, credo. Ma intanto sappiamo tutti perché è arrivato Di Gregorio, no, alla Juve. Lo sanno tutti, cioè. Non lo sapete voi?
No, dicelo tu.
Dai, su. Ma perché devo usare delle brutti termini, dai?
Vabbè, dai, non.
Di Gregorio alla Juve è arrivato perché è stato fatto un favore, dai. Guarda che ho usato un termine veramente elegante.
No, elegantissimo, cioè il favore elegantissimo, insomma, che non ti può dire nulla, sei inattaccabile dal suo punto di vista.
Esatto.
Ma a favore a chi non si può dire?
Non so.
Tra procuratori, Gagliani, eccetera.
Okay. Vabbè.
Procuratore ha riso, procuratore. Faccio i nomi.
Vabbè.
E senti, faccio un favore a te, che io faccio un favore a. Capito? Che abbiamo i favori.
Però diciamo
20
così.
Milioni di favori.
Però può capitare questo, no? In questi contesti.
Insomma, se c'è un vantaggio tecnico, sì. Se il vantaggio tecnico non c'è, io credo che Di Gregorio, insomma, io parlo con parecchi addetti ai lavori, che sono addetti proprio ai lavori, che sono all'interno, cioè, che lavorano, che fanno gli allenatori in seconda, i direttori sportivi, mi dicono che secondo me, secondo loro, e pure secondo me, io di sportieri non sono un grandissimo intenditore, però insomma già a me il portiere non tanto alto non piace, e vabbè, secondo me è un portiere questo per cui 20 milioni, secondo me io non l'avrei mai spesi, mai, con tra le altre cose Szczęsny e Perin Cesnia Perin in rosa. E tra le altre cose basta questa barzelletta degli ingaggi ridotti, perché poi quando dai 5 milioni netti a Nico Gonzalez, 5 milioni e mezzo a Coop Miners, 5 milioni a Douglas Luiz, tutti netti e tutti fino al 2029, tu mi devi dire che abbassamento di ingaggi hai fatto, perché hai dato via Rabiot, che era a parametro zero peraltro. Apro e chiudo parentesi, Rabiot è andato via perché non voleva più stare con Giuntoli. È la verità questa. È inutile che Giuntoli va in giro dicendo che ha offerto un triennale, ma tu puoi offrire i triennali che vuoi, ma se il giocatore non vuole più stare con te perché non ha empatia nei tuoi riguardi a livello umano, e questo è da valutare. Questo è da valutare. Queste cose qua sono da valutare, perché queste cose non sono cose che le scrivono i giornali. I giornali scrivono ha rifiutato 7 milioni, 5 milioni, ma non è proprio così. È così nella sostanza, però poi perché si arriva a quella sostanza? Si arriva a quella sostanza perché c'è un rapporto che non va bene. Se io sto in una società dove c'è un dirigente, un allenatore che non mi va e ho la possibilità a parametro zero di andare via,
ci vai. Via. Senti, come giudichi l'operazione di Colo Manuì? Qualcuno ci chiedeva prima se questo tipo di scelta poi è un'anticipazione.
Una società seria con Bremer che si fa male il 2 ottobre si presenta il 30 dicembre col difensore centrale e il 2 di gennaio è a Riyadh col difensore centrale. Okay. Punto. Una società seria che sa lavorare, che sa fare il proprio lavoro. Il resto per me sono chiacchiere. Bremer si è fatto male il 2 ottobre, si è fatto male il 28 di dicembre, si è fatto male il 2 ottobre, tu hai avuto 3 mesi di tempo per lavorare sul difensore centrale e presentarlo, e sei alla Juve dove già hai fatto un danno incredibile facendo giocare il tuo allenatore che hai scelto, quindi l'hai messo in difficoltà tu, il tuo allenatore, facendolo giocare con una punta sola per cinque mesi la Juve ha giocato con una sola punta, sì, sì, a disposizione.
E la scelta di Colomani, per rispondere a un ascoltatore ci chiedeva se è un preludio alla cessione di Vlahovic.
Sicuramente Vlahovic è destinato a essere perso a parametro zero per quello che lui secondo me ha nei confronti anche lì della dirigenza e dell'allenatore. Non c'è un buon rapporto. Quindi alla fine secondo me lo perderai. Per me se mi chiedi il mio parere, io ti dico che secondo me non rinnova lui, e quindi lui va a scadenza, secondo me mi sembra nel 2026.
Sì, giugno 2026, Massimo.
Perfetto. Quindi o lo vendi alla prossima sessione di mercato. Non sicuramente a questa, non credo, perché però io ho queste notizie, così come avevo queste notizie ad agosto che Milik, poverino, sì, io mi dispiace, ma Milik è un, non voglio dirti un ex giocatore, però sicuramente è un giocatore che farà molta fatica.
È stato sfortunato molta come fatica. Ragazzo questo in sì. carriera, perché è stato se no centravanti
era forte. A me piace tantissimo, però devi fare una valutazione, figlio mio. La valutazione è Milik è ancora degente, ma era degente già ad agosto, si sapeva che non sarebbe tornato fino a gennaio. Perché me l'hanno detto, come fanno a saperlo? Come fa a sapere certa gente? Guarda che questo fino a gennaio non torna, ed è stato diciamo così,
buon profeta,
che non ancora, sì, ma anche perché non è ancora tornato, è gennaio, non è ancora tornato,
sì sì, e non credo che torni.
Io preferisco
la delle persone che lavoravano alla Juve adesso non lavorano più alla Juve, lo sapevano ad agosto, e il direttore sportivo della Juve non lo sapeva. Pensate che forse ha tirato troppo la coperta da una parte, spendendo e spandendo, dando via Huijsen, che oggi dando via Huijsen a 13 milioni, che oggi è un giocatore del Tottenham titolare, che viene richiesto dal Real Madrid, e Savona che lo voleva al Bari, te lo sei tenuto? Quelle sono valutazioni tecniche, ragazzi. Se io vado a giocare a tennis con Corinna, io la vedo se è capace di tenere la racchetta in mano o no. Se gioco con Pasqualina, vedo che Pasqualina forse fa fatica a tenere la racchetta in mano. Quella è una valutazione tecnica. Allora, gioco con Corinna, non gioco con Pasqualina.
Certo. E Massimo, ti posso chiedere invece qualcosa anche sulla questione Kvaratskhelia, Napoli, Conte, se arriva qualcuno, se il Napoli rimane così? Insomma, abbiamo letto anche, sentito la conferenza di Conte dopo, diciamo, la decisione della partenza di Kvaratskhelia.
Ma secondo me Antonio è stato super sincero. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, scusate se mi permetto di dire, il Napoli è più 14 sulla Juve e a più 17 sul Milan.
Sì.
Complimenti ai direttori sportivi di Milan e di Juve. Complimenti, avete fatto una bella scelta. Per ora avete fatto una bella scelta, poi vediamo alla fine se diventano 28 i punti.
E invece su...
scusate, me lo devo levare queste.
No. E su questa operazione a me mi è sembrato anche un Conte tranquillo,
Io vi dico sinceramente che lui è rimasto malissimo.
Ma del giocatore? Del giocatore?
Beh, un po' di tutta la situazione, nel senso che insomma non se l'aspettava, ha detto bene lui, è stato una delle volte in cui è stato sincero nella conferenza stampa, un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava questa dipartenza, ed è sicuramente ha detto bene anche, è incazzato con se stesso, perché probabilmente il suo lavoro nel cercare di far sì che Kvara rimanesse al Napoli è andato in fumo. È stato un lavoro fatto a metà, quindi non è sicuramente contento di questa cosa. Lui reputava Kvaratskhelia è un giocatore molto importante, con delle caratteristiche molto importanti, indipendentemente magari che il giocatore non stava facendo bene o comunque non stava facendo benissimo.
Sì.
Ma detto questo, è sempre un giocatore importante, e a questo punto vi dico, a mio avviso, che adesso ho capito perché non stava facendo benissimo, perché quando un giocatore
dici c'erano già le sirene, insomma, ecco.
Certo, con la testa non ci sei, con la testa sei da un'altra parte.
Però non è meglio a questo punto, diciamo così, avere un giocatore invece che non ha questo... Cioè, nel senso, alla fine diventa anche un problema gestire un giocatore così, no Massimo? Se rimane.
Beh, adesso diventerà un problema per De Laurenti gestire gli 80 milioni che incassa, perché sicuramente Conte, non ti dico che glieli vuole far spendere tutti, ma avrà bisogno sicuramente di un giocatore importante che entra.
C'è un nome secondo te che preferisce?
Ma quelli che si sono circolati diciamo così sui giornali sono quelli. L'unica cosa che io reputo Manna un direttore che è cresciuto tantissimo, e come è riuscito a tirar fuori dal cilindro McTominay, magari ti tira fuori dal cilindro qualche altro giocatore che noi non abbiamo sentito, non abbiamo letto sui giornali. Ci sta perché lui è bravo, secondo me. Altro direttore che era la Juve che è andato via. Vabbè. Quelli belli fanno andare via.
Stefano, vengo da te, hai altre curiosità? Vi lascio a voi. Vai.
Ci spostiamo sul Milan.
Sì, è pure lì.
Ti aspettavi ormai questo esonero, insomma, la storia di una cronaca annunciata, l'arrivo di Conceição, Ibra, come si muove, secondo te cosa farà sul mercato? Come stanno in corso a Milano, sponda Milan, secondo te?
Sono contento dell'arrivo di Conceição, perché secondo me è un buonissimo allenatore, forse era proprio l'allenatore che serviva a questo Milan. Non so quanto sia stato costruito bene questo Milan, però diciamo che insomma, io reputo che abbia tantissima qualità là davanti, per esempio il Milan, e ha tanti giocatori, e negli ultimi anni sono stati comprati tanti giocatori, quindi continuare ad andare sul mercato significa secondo me che tu stai, hai sbagliato qualcosa prima. È indubbio questa cosa. Se no non continueresti ad andare sul mercato. C'è qualcosa che insomma che non mi quadra, tra le altre cose. Insomma, se critico la Juventus in questo modo, devo per forza criticare anche il Milan, che io avevo messo tra le pretendenti al titolo.
È vero, tu l'avevi detto dall'inizio, mi ricordo questa cosa. Sì, sì, sì.
Invece, cioè, anche questi...
Però forse non è... Davanti, ma cioè, a livello di centravanti, credo che manchi qualcosa. Questi due hanno segnato poco, Ebram e Morata, per essere
anche
due,
secondo me qualcosa in difesa.
Pure in difesa.
Sì, sì, no, mi aspettavo sicuramente di più da tutti. Poi c'è qualità anche, insomma, Loftus-Cheek, Renders... È qualità questa, eh?
Per me la di Massimo c'è mista. Qualcosa in difesa che non convince, no?
No, anche sicuramente, sicuramente. Sicuramente, ma a me per esempio Chon ma mai convinto. Ti dico la verità. Poi il fatto che per un po' di tempo hai perso tra virgolette Teo Hernandez e Leao, nel senso che li hai persi per strada, non si sa per quale motivo. Con Fonseca, senza Fonseca. Giocatori sempre quelli sono, quindi insomma sì, secondo me io ho sempre detto che Juventus, Milan e Roma sono le squadre che mi hanno deluso di più in questa metà di stagione.
Beh, sì.
Perché mi aspettavo sicuramente qualcosa in più da tutte e tre.
Che faresti con Dybala, rinnovo sì o no?
Ma dipende qual è l'allenatore che arriva.
Secondo te chi potrebbe arrivare a Roma? Allegri dicono che c'è una maxi richiesta dall'Arabia. Bigliettoni,
però. Non lo so.
Massimo, è in silenzio. Senti com'è il silenzio.
No, perché ho parlato con Max più di una volta, ma non abbiamo affrontato assolutamente l'argomento suo del futuro. Mi sono. Quindi non ho. Non l'ho sentito da questo punto di vista, però insomma più o meno le idee che ha lui, che ha Max, le so e ha le idee molto chiare sia sul suo futuro che su quello che potrebbe essere l'eventuale squadra. Non lo so, di Dybala non lo so, ti dico la verità, sono sincero, non ho idea, però io credo che anche Ranieri avrà la voce in capitolo. Quindi la decisione passerà anche attraverso questo allenatore che sta facendo comunque delle cose gregge, devo dire la verità.
Ma relativamente alla Roma, scusa Massimo, sì. Ti chiedo questo, cioè la ripresa, il piano di rilancio di Ranieri, lui dice sempre, e secondo me io condivido, perché insomma quando tu ne hai vissute le crisi, le abbiamo vissute un po', devi puntare su dei punti fermi, su giocatori che no... Piede caldo, no? Testa fredda, cioè devi avere esperienza tutte le case. Quindi Hummels, Paredes e Dybala, lui ha puntato su questi tre. Ma tu pensi che ci possa essere un futuro nel medio, due anni, come si dice, finiscono adesso i progetti?
Hummels ha 37 anni.
Ho capito, non attivo.
No, vabbè, io vi dico l'età, perché giusto.
Mi sto facendo questa domanda.
Quell'altro Dybala, 32,
allora, e
dopo,
pure,
dopo 5 anni, se gioca, avremo 8 partite consecutive.
Fa parlare Massimo.
Sì, esatto. Li lascio, però.
Potrebbero essere tre uomini su cui puntare per il futuro, il prossimo futuro, da parte della Roma.
Ma qui Dybala,
Paredes e Hummels. Che lui ritiene adesso monumenti, ha definito dei monumenti. Cioè,
ma adesso però adesso ti dice questa
adesso
cosa,
tu dici adesso mi dice così e poi a giugno ti dice colà.
Capito.
Vabbè,
oggi dici anche una cosa per cercare di mantenere e dare quella giusto entusiasmo a questi giocatori che sono ormai, non ti dico anziani, però sicuramente hanno già passato i 30, quindi secondo me è giusto che lui dica così.
Certo.
Poi su costruirci qualcosa o meno, boh, non lo so. Sicuramente qualche anziano
ti serve.
Certo. Uno per costruire qualcosa ti serve.
No. Vediamo. Senti, prima di salutarti, ti voglio chiedere, visto che c'è questo Juventus Milan sabato, che è una sfida insomma che è un po' povera, mi sento di dire. Due squadre che si devono in questo momento contendere la zona Champions. Chi è più a rischio dei due per raggiungere questa zona?
Ma bella battaglia. So, li vedo a rischio tutte e due, sì.
Bella battaglia.
Sì. E devo dire che invece, guarda caso, si può rintrodurre ancora per esempio il Bologna anche in questa zona, perché vedo che il Bologna sta mettendo in difficoltà tutti. C'è la Lazio, secondo me la Roma rientrerà, quindi sono parecchie squadre. L'unica squadra forse che vedo un po' in picchiata di quelle che erano partite benissimo è la Fiorentina. Bisogna vedere se la strigliata di Pradè avrà i suoi effetti.
Paladino rischia secondo te, Massimo?
No, per me al momento no, però insomma lo sappiamo benissimo, se continui a fare risultati negativi alla fine chi va a pagare è l'allenatore, tranne la Juve.
E via un'altra pettinata.
No, nella Juve, dai, no, scusami. Ma
abbiamo parlato ieri, Massimo. Con
13 pareggi, un altro allenatore non era andato a casa? Secondo me sì.
Secondo
me sì, soprattutto dopo più di 200 milioni spesi. Perché noi non dobbiamo tenere solo i 50 di Douglas Luiz, i 60 di Koopmeiners, i 43 di Nico Gonzalez. Tu devi tenere presente i 20 di Thuram, 13 di Cabal, 13 di, o 15 di Kalulu, 8 di Conceição del prestito. Stai scherzando?
È così. Ragazzi,
vediamo un po'.
È una caterva di soldi. Il direttore prende 2 milioni e 9.
Massimo è come James Bond, veramente. A 007 da Miami ormai, Beach, ormai ha tutta un archivio.
Gli dobbiamo cambiare la sigla allora.
FBI, CIA.
Gli dobbiamo cambiare la sigla.
L'archivio. Mi davi 500. Ma mi davi 100.000, stavo lì.
No, 100.000 no.
Massimo.
No, 100.000 no.
Chiudo no, così. Com'è lì il tempo? Raccontaci qualcosa.
È bellissimo. Sono innamorato di questa città, 18 anni che ho casa qua.
Ma c'è anche la mamma?
No,
la mamma spero che arrivi più avanti, spero. Però difficile perché ha smesso di prendere quella pasticchetta là. Un po' giù
quella che gli avevi dato tu,
quella di Pogba
che lì vendono ai supermercati, questi fanno tutti il culturismo,
certo, la vende al padre la pasticchetta di Pogba.
Senti,
può capitare una... madre di Massimo fare c'è pesi a Miami Beach.
C'è un ascoltatore, Massimo dice, io ti leggo quello che scrive lui: riusciamo a sbolognare Bülter per qualcosa di utile oppure Riel continua a tergiversare? Cosa si dice a Miami? Ma non so, Bülter, chi è?
Butler.
Ah, il basket, io sai, la palla arancione poco.
Penso che per quest'anno dobbiamo accontentarci. Tra l'altro il proprietario di Miami abita vicinissimo a casa mia. Si chiama Pat Riley.
Sì.
E ogni tanto lo incontro. Che faccio così col pugno, lui mi risponde sempre col pugno.
Come on, guy.
Pugno di qua, pugno di là. Siamo a far schifo. Ti manderò giuntoli, dai.
No, buono, sei proprio tremendo. Va bene. Massimo, ci sentiamo presto, un caro saluto.
Ciao Massimo,
un abbraccio a Massimo Brambati. E allora break, entriamo nell'ultima parte di trasmissione, tra poco.